Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Parola del Signore.
Celebriamo la solennità dell'amore di Dio che si è manifestato nella persona di Gesù. Quando diciamo il termine cuore, dobbiamo pensare alla persona di Gesù, piena d'amore, viva anche qui, in questo momento, in mezzo a noi. Pensiamo a quel cuore che si è tanto commosso durante la vita terrena di Cristo, fino a piangere per l'amico morto, fino a commuoversi per gli ammalati, per i lebbrosi, per i peccatori, così pieno di misericordia sempre nell'incontro con le persone. Ecco, questo Gesù è qui presente con noi, è in comunione con noi in questo momento, perché lo Spirito Santo ci riunisce tutti nell'amore, uniti con Lui. E allora lasciatemi iniziare con una preghiera che poi vi chiedo di ripetere insieme con me. Gesù, amore misericordioso, io confido in te. Gesù, amore misericordioso, io confido in te. E questa invocazione che Gesù stesso ha suggerito a Santa Faustina Kowalska, quando apparendogli ha chiesto davvero di diffondere in tutto il mondo la sua infinita misericordia, e ha chiesto questa come la giaculatoria più semplice: io confido in te, perché Lui è costantemente presente alla nostra vita individualmente con amore. Abbiamo un episodio nel Vangelo che non lascia alcun dubbio su questa devozione al Sacro Cuore, ma la parola devozione dobbiamo cambiarla, è culto. Noi stiamo dando onore a Dio stesso, non è un qualunque santo che legittimamente teniamo nel cuore e a cui chiediamo di intercedere. Quando noi parliamo con Gesù e con il suo Sacro Cuore, noi parliamo con la persona di Gesù e quindi parliamo davvero con Dio stesso. Allora, l'episodio che secondo me ci aiuta davvero a inquadrare questo bellissimo annuncio è raccontato dal Vangelo di Giovanni, ed è il momento supremo quando Gesù sulla croce muore e un soldato con una lancia trapassa il suo costato. Trapassa il cuore di Cristo, quel cuore di carne che è stato intessuto nel grembo di Maria, e Maria è lì ai suoi piedi. Quel colpo di lancia è la forza di tutti i peccati del mondo, è il segno del male che si scaglia ancora oggi, purtroppo a volte anche per colpa nostra personale, contro l'amore infinito di Dio. Ma vedete, proprio nel momento in cui il colpo di lancia squarcia il cuore di Cristo, da quel cuore non esce punizione, non esce vendetta, ma esce l'amore più grande che si diffonde nel mondo intero. San Giovanni ci dice: ho visto uscire sangue e acqua. E Gesù riprende proprio nelle apparizioni a Santa Faustina dicendo: due raggi luminosi, uno bianco, l'acqua, il battesimo, la vita nuova, voglio che voi viviate della mia vita, rosso il sangue, l'Eucaristia, l'invito al banchetto di nozze, l'invito veramente a una consanguineità con Cristo per vivere della vita divina che un giorno raggiungeremo in pienezza. Vedete, il male colpisce Dio e Dio risponde con un amore infinito. Mi pare che questa è davvero l'icona migliore per rappresentare il sacro cuore di Gesù, colpito dal male ma aperto a effondere il bene su tutti noi. Così nasce la Chiesa. In quel momento supremo, quando Gesù realizza il grande progetto del Padre, si offre al Padre in obbedienza, sacrifica se stesso, e il Padre accoglie questo sacrificio e mediante la forza dello Spirito Santo lo applica a ciascuno di noi, liberandosi dal peccato. Nasce la nuova alleanza. Lo diciamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Alla parola alleanza sostituita la parola matrimonio. Rapporto profondo, intimo, costante, per sempre. Ecco, Dio ha voluto stabilire con noi, proprio nel cuore di suo figlio, questo patto meraviglioso che non verrà mai sconfitto da nessun peccato e da tutto il male del mondo. Dio è più forte del nostro male. La misericordia di Dio è infinitamente più grande di ogni peccato. Ma c'è una seconda icona, se volete, che abbiamo trovato nelle catacombe, ma che poi fa parte ormai del nostro vivere cristiano. L'icona è il buon pastore, e il Vangelo di oggi, sia la prima lettura dal profeta Ezechiele, sia il Vangelo, ce l'hanno illustrato in maniera meravigliosa. Un pastore che conosce per nome le sue pecore, le ama, le custodisce, le porta al pascolo, cura le malate, cura le gravide, e si prende cura anche di quelle forti perché possano raggiungere pienezza di vita. E Gesù ha trovato che dire io sono il buon pastore, io sono la porta, da qui dovete entrare, e ha trovato che questo era il modo più bello per far capire il suo rapporto individuale, personale con ciascuno di noi. Ma la parabola di oggi è ancora più bella e risponde a una domanda che a volte ci poniamo e che purtroppo ha ricevuto anche delle risposte sbagliate in una catechesi a volte direi pedagogica che ci hanno fatto quando eravamo piccoli. La domanda è questa: cosa fa Dio quando io cado nel peccato? Quando con le mie scelte libere, pur capendo che c'è una strada migliore che realizza il progetto di Dio su di me, io scelgo il contrario, mi allontano. E guardate, nella nostra vita personale, ma guardate nel mondo, veramente la presenza del male, la presenza del peccato. Che cosa fa Dio nel momento in cui io cado nel peccato? E allora Gesù racconta tre parabole nel Vangelo di Luca, e Luca ce le riporta. E la prima è proprio questa che abbiamo letto questa sera. Dice che un pastore che ha 100 pecore è venuto la sera, siamo in una zona deserta, in mezzo a dirupi e a posti pericolosi, e manca una pecora. Ecco, vedete che bello, una individuale, l'amore personale di Cristo, uno a uno, a ciascuno di noi, con una presenza unica. La scelta saggia sarebbe stato: vai a letto a dormire, domani mattina la cerchi. No, Gesù ci racconta questa parabola per dire che ognuno di noi è figlio per Lui e non può essere rimandato il suo impegno di raggiungere ciascuno di noi, perché il peccato è una ferita che potrebbe diventare mortale e Lui la vuole guarire, non vuole perdere neppure uno dei suoi figli e lo va a cercare. E come si comporta quando lo trova? Non come ci hanno insegnato, con vendette, castighi, minacce, ma al contrario. È vero che ha peccato, ma la raccoglie, la pone sulle sue spalle, la porta teneramente a casa, la porta proprio a casa, cioè dove ci si ritrova nell'amore per vivere bene con tutti gli altri. Allora, quando Luca poi racconta questa parabola, va avanti e ci racconta di una donna che ha perso una moneta d'oro e nel buio della sua casetta, che non ha finestre, in un pavimento senza piastrelle ma con molti ciottoli, non la trova. Allora pulisce, cerca fin quando la trova, e cosa fa dopo? Chiama le amiche e fa una grande festa, come il pastore che, trovata la pecora, ha chiamato gli amici e ha fatto una grande festa. Ma la terza parabola è ancora più bella e più ricca, la conosciamo tutti a memoria. C'è un figlio di due fratelli che chiede al papà i soldi, me ne vado, non ti voglio più, faccio un'altra scelta, il nostro peccato, quello che facciamo purtroppo tante volte. E il papà gli dà i soldi, gli dà la libertà, lo lascia libero, con il cuore sanguinante, ma vuole che quel ragazzo assuma davvero in pieno la sua responsabilità, come fa con noi. A volte noi invochiamo: Signore, ferma la mano di quella persona, però vuoi se fermasse la mia? Capite? No, Dio rispetta la scelta libera dell'uomo anche quando è diretta al male. Ma quando quel figlio, finalmente ravveduto, decide di tornare a fare il servo, perché non è più degno di essere figlio, quel papà gli corre incontro, lo abbraccia, lo riveste dell'abito nuovo, gli mette l'anello del potere al dito, gli mette i calzari ai piedi perché la dignità lo esige, lo ricostruisce, lo ristruttura nella sua personalità, perché questo papà ci vuole figli, non ci vuole né servi paurosi né schiavi di altre cose materiali. Allora sentite queste tre parabole come parlano davvero del cuore di Cristo innamorato di ciascuno di noi. Un unico messaggio, quello della croce col cuore squarciato dalla lancia, quello del pastore che cerca fino all'ultima sua pecorella perché è figlio e vuole che sia unita con lui nella gioia della casa. Un Dio che vuole festa, che ci invita davvero al banchetto. Allora, voi capite che non stiamo parlando di una devozioncella, così magari di stile vecchio. Noi stiamo parlando del cuore del cristianesimo. Stiamo dicendo che davvero, se vogliamo annunciare Cristo, lo dobbiamo annunciare in questa pienezza di misericordia. Anno della misericordia. Papa Francesco insiste che la misericordia diventi lo stile della nostra vita, che la misericordia diventi il modo con cui presentiamo la persona di Cristo. Allora Cristo è veramente il volto umano che ci rivela il volto divino di Dio. Noi possiamo arrivare a dire, proprio per mezzo della vita di Gesù, che Dio Padre è misericordia, che Dio Figlio che si è incarnato e ha dato la vita per noi è misericordia, che lo Spirito Santo che vive nei nostri cuori e che ci rende capaci di amare, che ci rende capaci di vincere il peccato e di vivere fino in fondo quel progetto d'amore che Dio ha pensato per ciascuno di noi, è misericordia. Insomma, la nostra vita è tutta avvolta dalla misericordia. Noi siamo davvero oggetto di questa Trinità beata, Padre, Figlio e Spirito, Trinità d'amore, misericordia infinita che vuole raggiungere ciascuno di noi. Padre misericordioso deve avere dei figli misericordiosi. Allora voi capite che è necessario davvero che la nostra identità, il volto, a volte guardiamo una persona e diciamo assomigli tutto alla tua mamma, assomigli tutto al tuo papà. Se Dio Padre è misericordia, se Dio Figlio è misericordia, se lo Spirito è misericordia, il nostro volto deve essere misericordioso, la nostra vita deve essere misericordiosa, tutta la vita della comunità cristiana, il nostro modo di volerci bene in famiglia, di perdonarci, di sostenerci nei momenti di bisogno, di sostenere le persone guardandole con la stessa misericordia con cui le guarda il Signore anche quando il peccato le ha ferite. Il fratello o la sorella ferita dal peccato deve essere oggetto della nostra preghiera costante, affettuosa, nella ricerca davvero di una comunione anche umana che le permetta di tornare a raggiungere la bontà del Signore in pienezza. Allora capite che se il cuore di Gesù è questo amore infinito, l'Eucarestia che noi celebriamo adesso è la ritualizzazione perfetta di questo amore. Noi in questo momento, quando celebriamo l'Eucarestia, tutte le volte noi rinnoviamo il dono d'amore che Cristo ci ha fatto sulla croce. Rinnoviamo la forza con cui Lui cerca di raggiungere ciascuno di noi. Apriamo il nostro cuore, accogliamo davvero la comunione prima di tutto con la Sua parola, ma poi la comunione con il Suo corpo, con il Suo sangue. Pensate cosa vuol dire Cristo risorto, ormai direi presente in tutta la sua potenza spirituale a nostra piena disposizione, che vuole entrare in comunione con la nostra carne umana per seminare dentro di noi un seme di immortalità che fiorirà poi quando, nel giorno supremo, quando finalmente saremo tutti riuniti con Lui. Viviamo così l'Eucaristia, ma allarghiamola immediatamente al mondo intero, che non sia una consumazione privata, che sia davvero respirare questo anelito del cuore di Cristo che vuole raggiungere tutte le persone del mondo, che diventi l'Eucaristia l'impegno che tutti prendiamo per essere anche noi misericordiosi e aiutare tutto il mondo a riscoprire questo volto meraviglioso di un Dio che è amore, che è misericordia.